Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 20 ottobre 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. E mentre sfogliavo i giornali stamattina ho avuto una sorta di sussulto, un piccolo sussulto interiore, un moto di stizza e indignazione al tempo stesso, perché il dibattito pubblico del nostro paese negli ultimi mesi è ancora una volta arrovellato intorno a Silvio Berlusconi, quello che farà, quello che non farà nella prima parte della campagna elettorale, successivamente in questa fase di formazione del governo le richieste di Forza Italia sui ministri e poi sostanzialmente una gincana senza fine di gaffe, audio che spuntano dalle riunioni di Forza Italia e ancora una volta l'occupazione mano militari del dibattito pubblico intorno ad un uomo cui politicamente, socialmente, culturalmente ruota un pezzo del declino del nostro paese, il padre di tutti i populismi, il padre dello sdoganamento delle destre più o meno estreme, e questo sostanzialmente è un tema e un problema che affrontiamo e forse affronteremo da qui ai prossimi anni. Ma vediamo appunto intorno alla figura di Silvio Berlusconi come aprono ancora una volta i quotidiani stamattina: Corriere della Sera, Meloni, stop a Berlusconi, La Repubblica, Meloni, roulette russa, e La Stampa, Berlusconi sta con Putin. Libero, ultimo agguato al governo, Giorgia vai avanti, gli audio rubati a Berlusconi. Il Giornale, più degli audio contano i fatti, il governo Meloni è nato putiniano. La Verità, il piano B della Meloni, ministri non concordati. E ancora scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro: audio del Cavaliere contro Zelensky, la Meloni con la NATO o niente governo. Il Tempo, Berlusconi spacca tutto. Il Messaggero, Meloni con la UE e con la NATO. E domani la strategia moderata di Meloni per disinnescare la bomba Berlusconi. E ancora Meloni ultimatum al Cavaliere, così titola Il Mattino. E Il Manifesto, una foto di Giorgia Meloni in prima pagina, il titolo sul filo russo. Il Riformista, Berlusconi accusa Zelensky, Meloni furiosa, gli dà l'ultimatum e il resto del Carlino. Una foto di Giorgia Meloni con scritto fuori gli amici di Putin. E Il Foglio, titolo centrale editoriale di Claudio Cerasa, gli ostaggi dell'ambiguità, e Berlusconi è un caso per Avvenire e Il Dubbio, troppi davigliani a l'Ocse contro i giudici italiani, troppe assoluzioni. Meloni rilancia, noi atlantisti fuori dal governo, chi è contrario. E ancora la notizia Giornale, toglietegli la vodka, Berlusconi svela di sentire ancora Putin e diventa un caso internazionale. Ecco, questo è il tono delle prime pagine, il tono di quello che vi dicevo poco fa, insomma, di un governo a trazione berlusconiana ancora una volta. E andiamo a vedere l'editoriale di Massimo Franco, La Nota, un'ombra ambigua sul nuovo esecutivo. Scrive Massimo Franco sul Corriere della Sera che il governo presieduto da Giorgia Meloni probabilmente si farà entro l'inizio della prossima settimana, ma le parole, solo in apparenza a caldo, di Silvio Berlusconi a favore di Vladimir Putin e quelle del presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, contro le sanzioni occidentali sono un'incognita e un pessimo viatico in Europa. Tanto più che ieri, in altre registrazioni audio diffuse dall'agenzia La Presse, si sente il capo di Forza Italia attaccare di fronte ai suoi deputati il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'imbarazzo è palpabile per l'ombra negativa che si allunga sull'immagine internazionale del paese, al punto che in serata la premier in pectore è intervenuta per dire che farà il governo solo se ci sarà chiarezza da parte di tutti sulla fedeltà atlantica ed europeista di tutti gli alleati. Tema spinoso non solo per i riflessi interni, quanto per il timore di un contagio italiano negli equilibri europei. L'aggressione russa all'Ucraina, i rapporti con la NATO e le alleanze incrociano lo scontro in atto dentro il PPE. E quello chi non vuole commistioni con l'estrema destra e chi invece le ritiene inevitabili e le promuove con la sinistra. Se ne trova un'eco nelle parole durissime del capogruppo a Strasburgo. Non ci stanchiamo di dire che Putin è un criminale di guerra, ha detto il tedesco Manfred Weber, che pure è amico e sostenitore di Antonio Tajani, di Forza Italia, candidato al fare il ministro degli esteri. Non a caso gli altri popolari insistono che Forza Italia e Tajani sono garanti dei valori dell'Unione Europea. Ma sono sottolineature che senza volerlo evidenziano la ferita potenziale che il Berlusconi putiniano ha inferto al profilo nettamente atlantista di Giorgia Meloni e a quello della sua coalizione. Tutto sembra fatto per rendere, scrive Massimo Franco, più accidentata la strada della leader di Fratelli d'Italia, per trasformare l'entusiasmo in amarezza dopo la sua vittoria il 25 settembre, zavorrandola con smarcamenti che potrebbero diventare vere e proprie dissociazioni in vista di votazioni e di scadenze di politica estera in Parlamento. Il governo, compatto e unito, che dovrebbe prendere corpo nelle prossime ore, si presenta indebolito dalla conflittualità interna e da una diffidenza reciproca che il pranzo di ieri tra Berlusconi e il capoleghista Matteo Salvini di certo non ridurrà. Si tratti di rifiuto di prendere atto dei nuovi equilibri del centrodestra a trazione Meloni o, più probabile, di complessi rapporti personali con Putin. Il risultato non cambia. Per questo Fratelli d'Italia, dopo aver cercato di ridimensionare l'incidente, ha deciso di non eluderlo con la stessa Meloni. Evidentemente ne ha valutato con lucidità l'insidia e si intuisce che le cancellerie europee e Stati Uniti sono in allerta. Questo il Corriere della Sera con Massimo Franco, e anche Repubblica parla di quanto avvenuto e lo fa con Claudio Tito, perché Claudio Tito, corrispondente dalle istituzioni europee per il giornale diretto da Maurizio Collinari per la Repubblica, fa un articolo molto interessante dal titolo Un caso di sicurezza nazionale. Negli ultimi mesi, e sicuramente dopo le elezioni del 25 settembre, scrive Tito, la destra italiana ha fatto dell'interesse nazionale un tratto distintivo della sua propaganda. Dopo le irresponsabili parole pronunciate da Silvio Berlusconi sulla sua dolce amicizia con Vladimir Putin e sulla guerra in Ucraina, bisogna allora chiedersi cosa si intenda per interesse nazionale, o meglio, cosa sia per i predicatori di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, perché nell'attuale fase internazionale quel principio inevitabilmente si sovrappone e si identifica con la sicurezza nazionale. E allora questa coalizione, questa maggioranza, il costituendo governo, alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate da parti fondamentali dell'alleanza, sono davvero in grado di difendere e garantire la sicurezza nazionale? È questo il cuore del problema, perché il feeling del leader di Forza Italia con il Ras del Cremlino non è una questione che si può derubricare a folklore o alle vanterie di un presidente del Consiglio che ha ormai perso la sua primaria collocazione una dozzina di anni fa. Mette bensì in gioco la collocazione internazionale del nostro paese, la sua credibilità, la sua affidabilità e la difesa, che certo non può essere autarchica. Bisogna tenere presente che i deliri berlusconiani si inseriscono in un contesto nel quale l'Italia stava già per essere sottoposta a un'osservazione speciale. Oltre al Cavaliere, infatti, il secondo partner della coalizione, Matteo Salvini, costantemente richiama i suoi rapporti con la Russia. Non ha disdetto l'accordo con il partito di Putin e non rinuncia mai all'occasione di prendere le difese di Mosca. Il segretario leghista avrà un ruolo di primo piano nel prossimo esecutivo, magari anche quello di vicepresidente del Consiglio. Il neopresidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, è noto per le sue posizioni putiniane e ancora nelle ultime ore non è riuscito a trattenersi da criticare le sanzioni contro la Russia. L'immagine, insomma, che si offre all'Europa e ai nostri principali alleati, gli Stati Uniti, è compromessa. La politica italiana, le istituzioni italiane sono considerate letteralmente inquinate dal Cremlino. Il livello di penetrazione e infiltrazione sta superando la semplice campagna elettorale, sta entrando nella sala di comando della stanza dei bottoni e nei gangli del sistema. Le conseguenze sono drammatiche. La squadra di Giorgia Meloni sarà tenuta a distanza, nessuno, almeno nel fronte occidentale, si fiderà. La NATO, la nostra alleanza militare, come si comporterà? Come potrà condividere dossier e operazioni sensibili? Magari proprio sulla guerra in Ucraina. Quali garanzie avrà che quel che si stabilisce non venga riferito in qualche clamoroso scambio epistolare? Chi potrà assicurare che anche involontariamente un ministero o un'alta carica istituzionale si rivolga confidenzialmente ad uno dei leader che mantiene i rapporti con Putin? Un problema che riguarda anche il Ministero degli Esteri, che sembra essere stato assegnato ad Antonio Tajani, coordinatore politico di Forza Italia. Rischiamo un isolamento internazionale senza precedenti. Mettersi di traverso con Washington, scrive Tito, non è mai una buona soluzione. E proprio il caso di Forza Italia dovrebbe ricordarsi che entrare in rotta di collisione contemporaneamente con Washington, Berlino, Parigi è solitamente non porta bene. Adesso però tutto è inesorabilmente peggiorato, anche per Giorgia Meloni. Basti pensare alla scelta del Parlamento europeo di assegnare il premio Sakharov al popolo ucraino. Quello è il sentimento prevalente in Europa, ma la destra italiana sembra ignorarlo. Avverte una fatale attrazione verso le autocrazie periferiche come l'Ungheria, con l'unico risultato di trasfigurare l'interesse nazionale. E così Berlusconi catechizza i suoi parlamentari, addirittura frenandosi per non rivelare quel che pensa di Zelensky. Bolla Biden come un non leader. Critica l'Occidente per aver dato le armi all'Ucraina, ripete come un pappagallo la versione dei fatti fornita dal Cremlino e legittima un golpe della minoranza ucraina contro la maggioranza per insediare un esecutivo più accondiscendente. Il tutto fra gli applausi dei parlamentari incoscienti di Forza Italia. Uno spettacolo che non ha nulla a che vedere con l'interesse nazionale. Il futuro esecutivo, scrive Tito, è dunque solo uno strumento per limitare i danni, ormai sostanziali. Provi a rivolgersi al Parlamento, inviti la Camera e il Senato, una volta ottenuta la fiducia, a dibattere, a svolgere una grande discussione e a segnare senza ambiguità la collocazione internazionale del nostro Paese. Solo così può forse provare a convincere i nostri alleati e non trattarci, a non trattarci come reietti. È l'unico modo per verificare la differenza gigantesca presente nel centrodestra, che queste differenze appunto possono essere ridotte, perché la verità è che per tutti e tre i partiti di maggioranza coltivano qualche forma di sospetto nei confronti dell'Occidente in senso lato. La linea atlantista di Meloni è nello stesso tempo eurodiffidente, non riesce ad accettare il dialogo senza pregiudizi con la Francia, la Germania e le istituzioni comunitarie. Forza Italia trova nel PPE un interlocutore europeo, ma in Putin un fattore di destabilizzazione atlantica. La Lega addirittura racchiude le due contraddizioni. E conclude Claudio Tito dicendo che la futura Premier allora si rifugi nella più grande ancora di salvataggio che la Costituzione le mette a disposizione. Chiede ai deputati e ai senatori di fissare definitivamente la collocazione internazionale del nostro Paese. Bisogna però avere forza politica per farlo e coscienza. Se non l'avrà, scrive Tito in chiusura, se non l'avrà, il nostro Paese sarà meno forte ed emarginato, l'anello corrotto e debole dell'Occidente. E questo era Claudio Tito che fa una fotografia molto interessante, molto importante del quadro politico in corso, perché c'è un tentativo sostanzialmente per dare una spallata iniziale a Giorgia Meloni. Questa spallata iniziale sostanzialmente dobbiamo dire che nella consapevolezza Silvio Berlusconi l'ha assestata, insomma. Vedete anche voi quanto sembra distante in termini di prospettiva e spazio temporale la vittoria forte conseguita alle elezioni politiche del 25 settembre. Appare veramente già un altro caso, un altro paese, appare già fondamentalmente un'altra maggioranza e chissà davvero quello che succederà. E questo è senza dubbio un dato non solo di preoccupazione personale e politica, ma è anche sostanzialmente un dato di preoccupazione internazionale, insomma, proprio perché il Parlamento europeo, le istituzioni europee sono da tutt'altra parte, proprio perché le sfide anche, le varie faglie della politica internazionale si stanno aprendo, al di là della vittoria giorno dopo giorno dell'esercito ucraino su quello russo, si assiste anche a una pericolosa saldatura, come abbiamo raccontato in passato, tra il regime iraniano e quello russo, al di là del rifornimento di armi. Possono essere in campi differenti, quello medio orientale, ovviamente l'Iran e quello europeo, due fattori di enorme destabilizzazione e due sostanzialmente fattori di grande diversità di approcci bellici e militari. Da un lato Israele, che anche se si è detto allarmato dell'entrata in guerra fondamentalmente del regime iraniano, dall'altra parte diciamo si rifiuta di fornire armi ad Israele per evitare un'escalation anche nei suoi territori. Ricordiamo la questione siriana e il Libano. Insomma, questo quadro così complesso non possiamo in qualche modo dimenticarlo. E proprio a conforto di questo ragionamento, la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato ieri, lo riporta Repubblica, che i droni portano onore all'Iran. E l'Ayatollah Khamenei ha detto: alcuni anni fa, quando venivano pubblicate foto dei nostri missili sofisticati e droni, dicevano che erano fotomontaggi, oggi dicono che sono pericolosi e si chiedono perché li vendete a questo e a quello. Sapete Senza mai citare la Russia, ieri la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha rivendicato i risultati ottenuti dall'industria militare iraniana, che con altre imprese dà onore al paese, facendo capire che l'Iran sceglierà in autonomia chi fornire le sue armi, nonostante il ministro degli esteri ripeta che Teheran non ha dato strumenti di offesa ai russi in Ucraina. Il messaggio dell'Ayatollah è duplice: offre una proiezione di potenza militare all'interno per tentare di rinsaldare la base conservatrice in un momento di proteste e crisi del paese, e ribadisce il pivot ad est, l'investimento sulle alleanze con Russia e Cina come partner speciali in funzione anti-americana. E vedete, insomma, che se questo è il contesto, davvero possiamo poco permetterci di portare sostanzialmente a spasso tutto quanto quello che sta avvenendo. Ieri al Parlamento europeo a Strasburgo c'è stato il conferimento, ad esempio, del premio Daphne Caruana Galizia. Questo per dirvi come si sono, si sono sovrapposti poi i piani della vita politica nel nostro continente. A Roma gli audio di Berlusconi contro Stati Uniti e contro Zelensky e contro l'Occidente, e a Strasburgo convegni contro le fake news e la propaganda russa. E scrive Natascia Caragnano sulla Repubblica: fake news e propaganda, l'informazione in tempo di guerra, il seminario del Parlamento europeo. Scrive Caragnano: negli ultimi anni le sfide per la democrazia e l'informazione sono aumentate, la capacità mimetica della criminalità organizzata e la diffusione delle fake news rappresentano una minaccia sempre più concreta. L'attacco alla stabilità di uno Stato colpisce sempre e per prima la stampa libera, dice la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, aprendo il seminario di Strasburgo, garantire la libertà di informazione e il ruolo dell'Unione europea. Presenti molti esponenti del mondo dell'informazione, e oggi è in primis la guerra in Ucraina a dimostrare come tutto questo possa essere utilizzato come parte di una guerra ibrida. La disinformazione del Cremlino si avvale di raffinate modalità che hanno cercato di far crescere la popolazione europea un sentimento di avversità, continua Picerno. I media che lavorano in paesi non democratici hanno bisogno del sostegno dell'Unione Europea, motivo per cui il Nobel per pace del 2021, Dmitry Muratov, propone di creare un fondo di sostegno per la stampa in esilio, idea che convince Kirill Martinov, direttore di Novaya Gazeta Europa, che racconta come lui e i suoi colleghi della stampa indipendente siano costretti a lavorare in esilio a causa della guerra in Ucraina. Diversa è la situazione dell'Ungheria: i giornalisti non vengono minacciati o uccisi, spiega Szablosz Dul, direttore del sito ungherese Telex, ma la stampa è considerata nemica del governo e una fabbrica di bufale dal premier Viktor Orban. Grazie alla tecnologia, suggerisce il direttore di Repubblica Maurizio Molinari in collegamento da Roma, potremo mettere in contatto i giornalisti ucraini e internazionali per aumentare il numero di notizie, immagini e audio a nostra disposizione, trasmettere informazioni quando le autocrazie hanno il controllo su tutti i sistemi di comunicazione elettronica. È difficile, aggiunge. Per questo si potrebbero creare piattaforme libere e indipendenti con cui comunicare. E questo che è accaduto a Strasburgo ci dà appunto l'idea di questo continente a due velocità: da un lato il futuro e da queste parti in Italia il passato che sembra non voler mai passare. Quarto potere per oggi termina qui, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7:45. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.